su Radio Nazionale Veneta, il Batigliano Pensiero. Storia, arte, politica, filosofia, sport ed altro. 20 minuti fuori da scappo.
Buonasera e bentornati a tutti i radioascoltatori. Questa è Radio Nazionale Veneta, che trasmette dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Mandiamo ora in onda la seconda parte della registrazione della conferenza svolta a Palermo sabato 15 gennaio 2011, dove è stata presentata l'Assemblea degli Stati Preunitari.
Io a mia volta ringrazio i nostri ospiti illustri, ringrazio anche il professore Virto e ringrazio la dottoressa Manzo che è venuta qui, il dottore Picano. Perché le ringrazio? Perché è chiaro che c'è una congiura del silenzio contro di noi. Ora, diciamo, quando l'informazione rompe la censura, qui abbiamo Rino Baeli pure, che è uno che ha sempre violato le censure, è un bel fatto, ma c'è anche la bellezza del discorso che è stato fatto. Io vorrei dire questo, che nel 1848, quando la Sicilia fu stato indipendente, eccetera, fu invitata dai vari gruppi, perché c'erano i risorgimentalisti, quelli veri, diciamo, c'erano i repubblicani, c'erano i monarchici, c'era la Repubblica Romana, eccetera, invitavano i rappresentanti dello Stato siciliano ad aderire alla Lega Italica, alla Confederazione degli Stati Italiani, eccetera. E i siciliani rispondevano sempre, sì, noi aderiamo, ma la Sicilia può entrare in questa confederazione, in questa unione, come Stato libero, indipendente e sovrano, e in base alla propria Costituzione. Allora, la propria Costituzione cosa diceva la Costituzione siciliana? Che all'articolo 2 diceva la Sicilia sarà sempre uno Stato indipendente, cioè anche quindi anche quando si fosse fatta una federazione di Stati, era una confederazione, cioè ogni Stato entrava con la propria dignità prima di tutto, anche con la propria struttura giuridica, con i propri, con la propria costituzione, con le proprie leggi, eccetera. Invece poi il danno fu che le leggi del Piemonte, rozze leggi del Piemonte, vennero estese dalla Sicilia nel 1860 stesso. C'è un decreto di De Pretis che dice che tutto quello che vale per il Piemonte vale per la Sicilia. È un'offesa proprio, una grande offesa, non è un traguardo. E c'è poi la stessa cosa avvenne nel 1866 per il Veneto, eccetera. Allora, quindi noi, ripeto, passato, presente e futuro per noi si succedono uno appresso all'altro, ma noi guardiamo al futuro, guardiamo all'Europa. Siamo sicuri che questa mattina a Palermo si è aperta una finestra sull'Europa, sul mondo. Non è stata quindi, è una riunione che ha un suo significato, anche perché è il primo incontro di una serie di incontri che ci saranno e di iniziative che si adotteranno. L'amico Faccia ha parlato del referendum, ma è importante il referendum. Certamente se noi facessimo il referendum in questo momento avremmo una risposta dignitosa, ma non avremmo la maggioranza. Però il principio che il popolo siciliano possa esprimere, possa alzare la testa, possa esprimere una propria opinione è una sconfitta per gli altri. Basta dire questo, basta dire che il popolo siciliano riafferma il proprio diritto all'autodeterminazione, così come gli altri popoli d'Italia, è una vittoria di tutti, è una vittoria direi dell'umanità, è una vittoria della democrazia, è una vittoria della libertà dei popoli, dei principi della libertà dei popoli, che tutti a parole raccontano ma poi nessuno applica per quanto riguarda loro stessi. Io vorrei pregare, i presenti di fare le domande che credono all'interlocutore che credono, che scelgono. Sicuramente più gettonato sarà l'amico presidente della Repubblica Veneta. Ecco che Giovanni Basile chiede la parola.
Desideravo chiedere al presidente Faccia cosa ne pensa la Repubblica Serenissima Veneta del ponte sullo stretto di Messina.
Ne abbiamo scritto, ne abbiamo parlato, noi siamo contrari assolutamente a questa opera inutile e dannosissima.
Grazie.
La risposta è breve e precisa.
Precisissima, puntuale.
Ecco, il nome per favore.
Mi presento, Carlo Buonaccorso, sono militante del Comitato Giovanile Indipendentista. La mia domanda è sia ai veneti che alla napoletana. La situazione giovanile, qual è? Cioè i giovani come rispondono alle nostre rivendicazioni, alle nostre anche rivendicazioni?
I giovani sono molto confusi onestamente perché questo etnogio è stato, ha distrutto tutta la nostra, no? Però adesso lentamente stiamo recuperando, ci vuole tempo, però lo stiamo recuperando. Noi adesso abbiamo diversi giovani che si stanno impegnando sul fronte della riscoperta della propria storia, dell'impegno per quanto riguarda l'impegno patriottico, e siamo soddisfatti. Ripeto, non è un lavoro lungo perché abbiamo avuto 150 anni di annientamento, questo è il problema di fondo, però alla fine lentamente lo stiamo recuperando, ecco, perché noi parliamo di un qualcosa che sembra in certi casi sembra qualcosa che di extraterrestre, no? Fatto che tu gli parli della propria storia quando nessuno sa qual è la propria storia, gli raccontano di Garibaldi e tutto il resto, ma la loro storia, della loro appartenenza, fino adesso non c'era stato nessuno. E adesso, ripeto, noi di giovani, grazie a Dio, in questo momento qua non è che ci manchino, stanno venendo avanti, però, ripeto, è stato un lavoro molto duro perché adesso sono oltre 30 anni che stiamo lavorando su questo fronte qua. E un po' alla volta i risultati si vedono, anche se lo sappiamo benissimo, c'è questa confusione generale che crea dei problemi, però alla fine i risultati sta vedendo, ecco, grazie.
Per quanto riguarda la conoscenza dei giovani napoletani, perché napoletani significa abitanti di Napoli, città, napoletani sono un po' tutti. Allora, io ho un'esperienza un po' particolare, in particolare nel senso che mi informo dei giovani soprattutto, io abito al nord, quindi conosco tutti i giovani che sono al nord, tutti quelli che conosco, e più che altro hanno un sentimento nostalgico verso la propria terra. Però quelli che sono, anche quelli che sono nella Napoletana, attraverso internet, su Facebook, eccetera, ci dialogo molto, molto spesso, e sono abbastanza un po' confusi, un po' come avviene per i veneti, confusi perché non conoscono la vera storia, è una cosa complessa conoscere la storia, bisogna veramente perderci del tempo e cercare le cose. Comunque i giovani tutto sommato rispondono bene, hanno bisogno di, non so, di una guida, di un movimento, di un qualcosa per potersi aggregare. Ecco, questo è un obiettivo che stiamo studiando per vedere di poter aggregare tutta questa gioventù, perché sono poi le forze nuove, quelle che verranno dopo di noi e che dovranno essere loro poi a portare avanti questa idea. Ecco, tutto qui.
Io mi permetto di aggiungere qualche cosa per l'esperienza conseguita. Diciamo, mentre è difficilissimo parlare con le persone grandi, con le persone mie coetanee e anche più vecchie di me, perché queste persone hanno subito un lavaggio di cervello scientifico. Quando noi eravamo alla scuola media, al ginnasio, al liceo, era un lavaggio di cervello, dovevamo sapere di Garibaldi, di Vittorio Emanuele, insomma non c'era critica, non c'era niente. Quindi parlare poi con queste persone che si sono affezionate ai miti, perché noi lo vediamo giorno per giorno, quando mi dice ma come parli male di Garibaldi, parli male di Cavour, che era un grande disonesto, detto fra di noi, ma però la gente era un grande pensatore, eccetera. E allora, mentre parlare con i giovani, a me mi è capitato, diciamo, proprio io, dove ne parlavo col dottore Coppo da tempo fa, una volta mi ha invitato il professore Mercadante, che era un intellettuale dell'estrema sinistra, questo Mercadante, però aperto ai problemi della Sicilia, cosa che non era comune e non è comune nemmeno oggi, alla scuola di Montelepre, alla scuola media di Montelepre. E allora notavo questo, che mentre diciamo, le persone che superavano una certa età erano bloccate sui minimi, questi ragazzi erano interessanti a conoscere la vera storia dell'Argentina. C'è questo vantaggio, ma certo ci sono tutti gli altri problemi, come quelli del lavoro, quelli diciamo delle ideologie, perché nelle scuole c'è una sola ideologia, diciamocelo francamente, non c'è spazio per altre ideologie o altre cose politiche, eccetera, per cui diventa difficile sotto questo altro aspetto, diciamo, questo aspetto della maggiore presenza dei partiti unitari nelle scuole, rispetto, ma dal punto di vista della coscienza individuale, dell'intelligenza individuale, io penso che i giovani oggi siano più liberi di pensare di quanto non lo fossero i giovani di 30, di 40, di 50 anni fa. Questo è un fatto positivo per quale diciamo, dobbiamo tenere conto, ecco. Ma senza dubbio, se non si coinvolgono in prima persona i giovani nella lotta per l'indipendenza, perché indipendenza tra gli altri significati ha anche quello di non dipendenza, ne abbiamo parlato, insomma, e questo è il senso anche del nostro discorso, se non si coinvolgono, e soprattutto nella consapevolezza di essere siciliani, nel capire che essere siciliani significa cittadini del mondo, ma significa, quando si parla di indipendenza si vogliono eliminare quegli schermi che ci impediscono di vedere il mondo. E quindi è un modo, ecco, io dico sempre che l'indipendentismo è uno strumento per poter riabbracciare gli altri popoli del mondo, perché noi siamo diciamo per l'amicizia, per la fraternità tra tutti i popoli del mondo, insieme vogliamo costruire un progetto di pace, un progetto di progresso, un progetto diciamo di avvenire per tutta l'umanità, che è quello che manca oggi, perché oggi diciamo la globalizzazione selvaggia ha sostituito tutto. Grazie, insomma, della domanda. Se ci sono altre domande, la possiamo...
Maestri, che Coppola aveva chiesto la parola.
Sì, c'è il dottore Coppola che ha chiesto la parola. Dottore Coppola, voglio dire questo, oltre che essere giornalista, oltre che essere tante cose, è autore di un libro che ha avuto un grande successo, un libro sulla Sicilia tradita, e il titolo era questo, Sicilia tradita, Garibaldi fra l'essere e l'apparire. Ha avuto un grande successo perché è stato diciamo la prima grande provocazione, ecco, prima che scattasse la moda diciamo dei libri di contestazione, insomma lui ha avuto questo merito di essere stato il primo e speriamo che resti il migliore.
L'ultima provocazione era una rivisitazione di una verità storica che appunto non è stata mai raccontata, ma io volevo fare qualche considerazione rispetto alle cose che sono state dette e quindi fare un po' di problema. Io intanto voglio John Sweet, che ha scritto I viaggi di Gulliver, lo scrittore irlandese, diceva la felicità e l'estasi perpetua di essere ingannati a dovere. Io credo che per 150 anni le tante generazioni di italiani sono state ingannate a dovere da storiografie ufficiali e storiografie scolastiche compiacenti. Questo è il risultato finale sulla riflessione che stiamo facendo. E poi ancora Bertolt Brecht diceva: beato quel popolo che non ha bisogno di eroi. Garibaldi è proprio quello che non ci fa essere beati. Una considerazione che volevo fare a proposito dell'emigrazione. Credo che ci siano molte affinità tra il Veneto e la Sicilia, perché subito dopo l'Unità d'Italia le grandi correnti di emigrazione furono quelle meridionali e quelle del nord-est. E le rimesse degli emigrati poi implementarono a ripianare il debito pubblico nazionale, perché bisogna anche ricordare che il Piemonte era lo stato più indebitato d'Europa per tutte le guerre che aveva fatto, quindi hanno un bel dire che il sud e anche il nord-est è la palla al piede di questo nostro paese, sono le regioni che hanno il meridione e il nord-est, e credo è proprio il fatto che siete oggi riuniti qua anche in questo senso, che di essere stata la palla al piede di questo paese. E io volevo fare una domanda agli amici della Serenissima Repubblica. E siccome la Lega Nord si muove sempre in funzione antimeridionale, il vostro rapporto con la Lega Nord qual è? Perché non voglio dire, abbiamo anche, io mi sento certe volte preso di mira, perché c'è questa mira antimeridionale, che rasenta certe volte anche il razzismo, mi si consenta di dirlo da libero pensatore. E un'altra cosa, si è parlato di globalizzazione, io credo che la conclusione della vostra riunione è un suggerimento di uscire con un documento unitario, proprio perché ho visto che c'è un atto costitutivo, sarebbe più opportuno anche un documento unitario dove cominciare a guardare la storia, il passato, ma fare delle proposte, perché le considerazioni che si facevano rispetto alla globalizzazione significa fra 20-30 anni la globalizzazione mondiale importerà anche dal punto di vista economico, stiamo facendo una riflessione storica, ma dovremmo fare anche una riflessione economica, la globalizzazione importerà l'impoverimento sul piano della concorrenza, è un fatto, quello che sta avvenendo la Fiat e per tante altre industrie ed imprese che purtroppo sono allocate al nord. Ma io credo che ci sono delle risorse economiche che le nostre regioni, Venezia per il suo canto, ma il sud d'Italia, per quanto riguarda i beni culturali, cioè cominciare a pensare turismo e beni culturali come economia futura che riguarda il Veneto per la sua parte, che riguarda la Sicilia. I beni culturali, del 60% dei beni culturali del mondo, statistiche ufficiali, sono allocati in Italia. Di questo 60%, il 70% è in Sicilia. La Sicilia, per quanto ci riguarda, è veramente un museo a cielo aperto. Quindi cominciare anche a pensare, fare delle proposte da questo punto di vista. Cioè e credo che il fatto di un documento unitario debba provvedere anche questo. Io erano queste considerazioni che volevo fare e questa volevo la vostra posizione rispetto alla Lega, che non mi sembra certe volte sia un pochettino pesante nei confronti del Mezzogiorno e della Sicilia.
Risponde Andrea.
Sì.
I nostri rapporti con la Lega sono gli stessi rapporti che abbiamo con tutti gli altri partiti politici italiani. Noi chiaramente non possiamo rifiutarci di parlare con nessuno, dobbiamo dialogare, però ci rendiamo conto che la Lega in questo momento è quella che tiene in piedi questo Stato, è un partito forse più centralista di altri, che non fa gli interessi del popolo. Noi auspichiamo che ritrovi, o forse è meglio dire che trovi, la strada maestra dell'indipendentismo e della libertà per tutti i popoli del nord, quindi veneti, lombardi e friulani eccetera eccetera, però finora è un partito italiano a tutti gli effetti, quindi ripeto, abbiamo gli stessi rapporti che abbiamo con gli altri. Auspichiamo che, visto che a parole è la più vicina alle nostre ideali, però bisogna vedere se veramente vogliono con i fatti portare avanti i nostri ideali, auspichiamo che ci sia, abbiamo chiesto più volte ai vari amministratori, non chiesto, ma ripeto, auspicato che trovino la strada maestra, che appoggino i veneti nella lotta di liberazione del nostro popolo, però finora stiamo ancora aspettando, ma siamo fiduciosi. E comunque sia, noi continueremo sempre la nostra strada a prescindere da chi ci darà una mano e chi meno.
Io volevo fare una domanda e ve la faccio prima, così preparare.
È cattiva la domanda.
Unitari, giusto? La domanda è questa. Prima della scomparsa degli stati italiani precedenti all'occupazione militare inglese, perché questa è stata l'occupazione militare d'Inghilterra, quanto voi collegate questo fatto con l'apertura del canale di Suez? che è cominciato lo scavo nel 1859 ed è finito nel 1869. Cioè in 10 anni hanno fatto lo scavo di un canale che progettavano da secoli. Quanto questa impresa planetaria ha influito sulla scomparsa della Repubblica Veneta, della Napolitania, della Sicilia e di tutto il resto. Va bene, chi vuole rispondere per primo? Facciamo rispondere per primo, forse...
No, per rispondere...
Allora, professore, sono stato chiaro nella domanda?
Sì, sì. Sì.
Oh,
sì.
Perfetto. Che l'avevo un po' distratto oggi.
No, no, con un orecchio distratto, con l'altro sentivo bene.
Allora, l'apertura del canale di Suez è stata una delle ragioni principali della scomparsa del Regno delle Due Sicilie, e questo è per ovvi motivi. I contrasti da parte dell'Inghilterra con il Regno delle Due Sicilie sono incominciati quando, innanzitutto, la concessione di basi militari alle navi russe, le navi russe che naturalmente hanno alterato l'equilibrio nel Mediterraneo, del potere nel Mediterraneo. Chi era contrario a questo arrivo delle navi russe erano soprattutto inglesi e francesi. I francesi avevano da poco incominciato la loro colonizzazione dei paesi nordafricani, del Maghreb, Tunisia e Algeria. E gli inglesi invece avevano interesse a eliminare non solo le navi russe, ma anche e soprattutto il Regno delle Due Sicilie, che avrebbe ostacolato il loro cammino commerciale attraverso il canale di Suez. E naturalmente incominciarono gli inglesi di solito, quando compiono qualcosa in politica estera, ci pensano addirittura 100 anni prima. Loro 100 anni prima progettano qualcosa che poi si realizza, come hanno fatto con tutta la conquista dell'impero coloniale. Quindi loro già sapevano che sarebbe stato questo canale di Suez ancora 10 anni prima e avevano cominciato a contrastare il Regno delle Due Sicilie. E questo avvenne poi con la faccenda della guerra degli zolfi, le varie costruzioni eccetera eccetera che venivano fatte da parte del Regno delle Due Sicilie copiando all'inizio, un po' come facevano i giapponesi, e copiavano i macchinari che facevano e poi li riproducevano da noi. Questo naturalmente dava fastidio all'Inghilterra. Insomma, in parole povere, il risorgimento, cioè l'unità, l'annessione degli altri stati preunitari al Piemonte non è stato altro che un episodio della conquista imperiale dell'Inghilterra.
Ah, Eros mi sottoposto alla domanda.
Però senza tortura.
Sicuramente nella storia influiscono elementi economici, anche se non sono solo gli elementi economici che fanno la storia. E un interesse economico può accelerare un progetto. Però secondo me, anche senza canale di Suez, il progetto inglese, che poi era anche francese, di distruzione del Regno delle Due Sicilie andava avanti, e questo sulla coscienza ce l'hanno tutte e due, Inghilterra e Francia, che avevano quindi, indipendentemente da motivi economici che potevano anche spingere, in progetto di costruire un mosso che sarebbe stato scagliato contro alcune potenze antipatiche, come poteva essere l'Austria-Ungheria, entro certi limiti anche la Prussia. Però nella storia c'è anche la nemesi storica, cioè la vendetta che la storia piglia su determinati paesi per quello che hanno prima organizzato. E la nemesi storica è scattata contro la Francia e contro l'Inghilterra, quando il morso che loro avevano creato nel 1940 dichiarò guerra alla Francia e all'Inghilterra.
Concordo con i due interventi, non vedo cosa possiamo dire di più, insomma, no, sono pienamente d'accordo sull'analisi fatta. È chiaro che certi processi storici sono anche influenzati dagli aspetti economici, questo è fuori dubbio. È probabile che, come diceva prima il professor Mirto, la cosa sarebbe venuta lo stesso anche senza la produzione del canale di Suez. Okay.
Vorrei chiudere la domanda. Alessandro Italiano, Comitato Giovanile Indipendentista.
Sì.
Abbiamo parlato poco fa di apertura al mondo, apertura all'Europa. In un certo senso dobbiamo aprire le menti, no? Ovviamente la nostra apertura deve essere un'apertura anche a tutti gli stati preunitari. Abbiamo la Repubblica Serenissima, Napolitania, però consideriamo pure gli altri, Friuli, Friulani,
quelli che erano gli stati, sì.
C'è un programma anche di aprire a questi stati preunitari, ovviamente questa assemblea permanente. Poi un'altra, altre domande
sì,
che ci possono interessare. Riguardo alla lingua veneta, la lingua napoletana o le altre lingue regionali, ci sono iniziative culturali da parte vostra o in un certo senso promozioni sulla lingua regionale? Poi altre domande, ci sono altri, avete rapporti con partiti indipendentisti o separatisti europei o internazionali, per così dire? Grazie.
Deve rispondere
indipendente.
Comunque
non è un problema. Diciamo, effettivamente quando si parla di stati preunitari, ma questa è una valutazione che hanno fatto anche i sociologi oggi, cioè la cultura europea si domanda, noi con loro ci domandiamo, ma era tutto sbagliato prima dell'Unità d'Italia, sempre che l'Unità d'Italia abbia risolto tutti i problemi? Non era sbagliato, perché c'era, diciamo, intanto c'erano dei fermenti culturali che avrebbero consentito di superare ciò che era vecchio, ma anche vecchio funzionava. Io porto sempre l'esempio della Sicilia, ma qualche cosa, conoscendo i Veneti, ci hanno detto che qualche cosa di analogo c'era anche nel Veneto. Cioè, in Sicilia c'era un welfare, per cui il povero, con i criteri dell'epoca però, sapete, perché allora anticamente era povero proprio quello che era povero, non è come oggi che è povero chi non può pagare la rata, chi non... e diciamo il povero era assistito dalla nascita fino alla morte, perché c'erano gli ordini religiosi che avevano l'obbligo, quando noi vediamo delle belle chiese, dobbiamo pensare che accanto a quelle chiese c'erano dei conventi, delle attività sociali, assistenziali. Cioè ogni, per esempio il convento della Gancia aveva l'obbligo di fare le mense per i poveri. Cioè chi, come le suore di Calcutta, come hanno fatto le suore di Calcutta a Palermo, eccetera. Quindi diciamo c'erano gli ospedali, quelle chiese che ci sono al campo, quelle bellissime chiese, avevano prevalentemente, ogni chiesa aveva la sua storia, il suo convento aveva la sua storia, avevano il compito di creare degli ospedali. Ospedali così, lo spasimo e così via, cioè c'era un'assistenza, ecco, medico-sanitaria e anche di istruzione. Quando dicono, sapete, il 90% erano analfabeti in Sicilia, non è vero, gli analfabeti sono loro, quelli che fanno queste statistiche. Perché? Per le ragazze che volevano fare le artigiane, per le orfanelle, per queste e quelle, nei conventi si insegnava anche a leggere e scrivere. Non davano il diploma, non davano l'attestato del Ministero della Pubblica Istruzione, però già c'era un modo di assistere, ecco, della Chiesa Cattolica, anche per superstizione religiosa, intendiamoci, perché si pensava che non facendo l'elemosina, che non facendo niente di sociale, niente a favore dei popoli, poi si facessero dei peccati da scontare, eccetera. Quindi dico, non era il metodo migliore, però si stava meglio che in Inghilterra. L'Inghilterra era ricchissima, però questa ricchezza diciamo era egoistica. Voi avrete letto tutti i romanzi inglesi di quell'epoca e anche le analisi sociologiche. Pensate che nelle miniere di carbone inglese si stava molto peggio delle miniere di zolfo siciliane anche dopo l'unità tale che ci fu un calo in negativo, ma perché addirittura da noi c'erano i carusi, là c'erano non solo i carusi ma anche le donne, perché puntavano sulla altezza, siccome le donne erano piccoline, allora, ora le donne sono cresciute pure, allora le donne erano piccoline, si usavano i bambini e le donne, una cosa, si fustigavano gli operai, così come si fustigavano i marinai in Inghilterra, eccetera. Ora tutte queste cose...
Ora lo sta facendo Marchionne.
nel sud non si fanno queste cose, insomma, non si facevano, c'era sempre... quindi, dico, c'era quindi una condizione sociale, una sensibilità sociale maggiore di quella che ci sarebbe stata. Don Bosco accusa, quando vede le prime riforme piemontesi, era Don Bosco, mi pare, quello che stava a Torino, accusa i Savoia di essere delle canaglie, perché dice, com'è che fate a buttare la gente? Quando fu fatta l'unità d'Italia, e siccome bisognava sopprimere tutti questi ordini religiosi eccetera, i malati furono buttati per strada, furono licenziati tutti i dipendenti eccetera, e ogni convento non è che aveva il contributo dello Stato, mettiamo anche questo in conto, avevano dei lasciti, avevano dei terreni che non erano mano morta come dice la cultura ufficiale, erano dei terreni che venivano dati in affitto, c'erano delle regole sull'affitto dei terreni ed erano degli affitti, quindi una forma moderna, diciamo, di contratto, degli affitti che prevedevano il miglioramento del fondo per evitare che chi era il concessionario, e poi la possibilità di lasciarlo al figlio che faceva pure l'agricoltore. Insomma, quindi c'era un sistema diverso, per esempio il padrone di il barone che era padrone di un bosco, di un feudo, eccetera, non poteva essere padrone dell'economia di quelle persone che vivevano là, per cui c'erano gli usi civici essenziali e quelli secondari. Gli essenziali erano quelli proprio ad assicurare la vita di quelle persone, per cui quelle potevano andare, tanto per dire, nel bosco di Ficuzza a pigliare legna, a pigliare i frutti del bosco, eccetera, a cacciare, insomma c'era un sistema umanitario molto più spinto di... Ma... E poi c'era la tecnologia, perché non vorrei che queste cose facessero passare in secondo piano, che c'erano dei grandi primati, intanto quello della lotta al vaiolo. Diciamo nell'Ottocento, 1800, dico non nell'890, nel 1800 in tutta la Sicilia e credo anche nella parte continentale del Regno, ma per la Sicilia metto la mano sul fuoco, c'era la vaccinazione contro il vaiolo gratuita e obbligatoria. Non c'era cittadino, contadino della profonda Sicilia che non si potesse e che non si dovesse vaccinare, insomma, quindi si fermò il vaiolo, che era una malattia che... ci sono tanti primati tecnologici, le prime navi a vapore, la prima nave a vapore fu nel 1818, mi pare, nel 1818 a Napoli, la prima nave a vapore, che nemmeno se la sognavano, diciamo, nei cantieri di Genova, non se la sognavano, la prima accademia navale. La prima accademia, perché non c'erano accademie navali nel regno di Sardegna, tanto decantato, perché poi fra i miti ci dicono pure che quelli di Sardi, non i Sardi, perché si chiamavano Sardi, ma erano piemontesi, i piemontesi avevano un'educazione militare, eccetera, non è vero niente, falsari che sono della storia. Non avevano un'accademia navale, infatti gli ammiragli traditori del regno delle due Sicilie poi saranno premiati dal regno d'Italia, saranno i migliori ufficiali di marina. E lo stesso vale per l'esercito, cioè quei traditori che hanno fatto vincere Garibaldi, poi addirittura Pianelli, che era il ministro della guerra che poi passò nell'esercito italiano, vedete che ministro aveva della guerra, Francesco Salvò, ci hanno fatto monumenti, perché diciamo nel disastro generale che fu la terza guerra d'indipendenza, quelli erano gli unici che sapevano manovrare le truppe, eccetera, quindi evitavano quantomeno il crollo dell'esercito. C'è tutta una verità. Il
sistema fiscale da presso, perché
era anche troppo leggero, sì. Era anche troppo leggero. Certamente c'erano delle lacune, una lacuna era per esempio che in Sicilia non furono fatte le ferrovie, ma pensate che ci furono delle rivoluzioni che erano delle vere e proprie guerre, eccetera, quindi, ma furono fatte altre cose, perché per esempio il sistema telegrafico che c'era in Sicilia era una delle più perfette del mondo. Da qualunque paese della Sicilia ci sono degli studi in proposito, non sono cose che dico io. Comunque uno si poteva mettere in contatto con Londra, con New York, eccetera, tra di loro, nei paesi. E così via, la prima illuminazione a gas, poi elettricità, eccetera. Insomma, c'erano dei primati tecnologici e scientifici. E non a caso c'erano tre università importantissime, tanto che i professori dell'università di Palermo venivano presi da Firenze, cioè i fiorentini volevano il professore siciliano. Questa è la verità, eccetera. Io non, ora, siccome divago, ho perso le altre domande, quali sono? Che se noi ci estendiamo gli
altri... L'assemblea si può...
Sì, 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 certamente, questo è un impegno che il Presidente ha messo fin dal primo momento, cioè naturalmente diciamo, si deve tenere conto di quelle che erano le nazioni che sono state abrogate, gli stati preunitari, che sono credo 8 in tutto, mi pare, no? Sì. Sono 8. Quindi, ma bisogna prendere contatto perché c'è dello scientifico in questo, cioè si sono volute abbattere delle nazionalità, delle culture, delle tradizioni, apposta per inventare il nuovo Stato italiano, insomma, perché il Regno d'Italia non c'era mai stato, l'avevano fatto i Longobardi un Regno d'Italia, l'avevano fatto sempre gli stranieri, avevano fatto. Ora era la prima volta che si faceva uno Stato italiano, quindi ci inventarono tutto, si inventarono nel male e nel bene e senza principi morali, perché questa è un'altra caratteristica. C'è una grande retorica, ma non si parla mai della grande corruzione che c'era in Italia, che si è introdotta in Italia. E quindi io penso che questo fatto, insomma, sia importante, così come per la vita dell'uomo, ripeto, recuperare la memoria è importante, perché il memorato di Collegno, insomma, aveva tutte le funzioni, ma gli mancava qualche cosa. E lo stesso sono i popoli, quando manca la memoria, il popolo perde di dignità, perde di creatività, c'ha l'insicurezza, eccetera. Invece recuperare la memoria è una cosa bella. Poi, ripeto, noi non siamo razzisti, non siamo isolazionisti, non siamo noi, vogliamo realmente abbracciare tutti gli altri popoli del mondo. Cioè, voi vedete anche il siciliano comune, come si rapporta con il forestiero, con lo straniero. Diceva D'Antoni che il siciliano è un barone pezzente, perché ha il senso dell'ospitalità, anche se non ha una lira in tasca, però pur di dare ospitalità al forestiero o all'amico, eccetera, lui si svena, insomma, è un popolo buono il nostro, non è, sì, certamente ci sono le frange, c'è la crisi, diceva Milazzo, io cito gli altri per non inventare niente da me stesso, Milazzo, che era un uomo che conosceva bene la Sicilia, il presidente Milazzo, diceva non c'è niente di peggio che la corruzione dell'ottimo. Certamente oggi noi attraversiamo un periodo di grande corruzione in Sicilia, più di quanto non appaia ufficialmente, perché anche, sapete, questo mercato che c'è del precariato, eccetera, nascondono lottizzazioni, nascondono imbrogli, nascondono truffe e tante altre cose, anche delitti nascondono. Però, ecco, e questo avviene quando chi ha sani principi li perde tutti di colpo. Quando uno perde di colpo tutti i principi è peggio del delinquente abituale, perché almeno il delinquente abituale ci è arrivato a poco a poco. Qua si va alla grande, agli imbrogli, alle truffe, alle frodi, eccetera. Quindi dico, e questa è la situazione, ma alla base di tutto c'è questa consapevolezza di se stessi. Io dico, non è che abbiamo tutto un passato bello, certo. Mi compiaccio io stesso di parlare delle cose belle, abbiamo anche delle cose brutte, però se non abbiamo consapevolezza di noi stessi, non risolviamo né le une né le altre, insomma. Non possiamo pensare che siano gli svedesi che ci vengano a pulire le strade. È vero, pure a Napoli, non è che avete assunto svedesi per togliere la malnezza. È così, dobbiamo essere noi a sbracciarci, ma soprattutto ci vuole la consapevolezza. Quindi è importante, diciamo, questa rivoluzione culturale, che però non resti un fatto culturale, ma che sia una spinta a una rivoluzione reale, diciamo un cambiamento reale, ecco, in questo senso anche rivoluzione, un'innovazione reale. E a me fa piacere che i nostri amici veneti, così come Pagano, sono venuti per parlare del futuro. E, diciamo, questa analisi che abbiamo fatto del passato l'abbiamo fatta per rispondere a determinate polemiche, non perché fosse l'oggetto della nostra, ma siccome è il 150° anniversario ci tornano sopra con i lavaggi del cervello, voi vedete trasmissioni televisive, articoli sui giornali, eccetera, che sono delle bestemmie contro la verità. però insistono, perché si sono fatti il conto, se noi ammettiamo che una parte sono false e una parte sono vere, già abbiamo dato ragione agli avversari. Allora stanno riproponendo i miti risorgimentali così come li riproponeva il fascismo, così come li riproponevano nel 1860, 70 e dopo. Quindi c'era una terza domanda?
C'erano altre due domande rivolte sulla promozione della lingua,
sui
rapporti...
Che... È importante, però io a proposito della lingua parlo per la lingua siciliana. Quando noi insistiamo per il recupero della lingua siciliana, non diciamo che la gente deve essere costretta a parlare il siciliano, assolutamente, ma che bisogna recuperare un patrimonio che appartiene all'umanità, perché la lingua siciliana ha il doppio di vocaboli quasi della lingua italiana, è una bellissima lingua, molte regole nascono dalla musicalità della lingua stessa, probabilmente valgono anche per gli altri queste regole, ma il nostro caso è questo, sono state scritte opere scientifiche in siciliano. Insomma è un grande patrimonio dell'umanità, poi è pieno di vocaboli che hanno radici esterne, però nel siciliano non solo vengono sicilianizzate, ma a ogni parola, a ogni aggettivo si dà un significato specifico, anche che rientra, mentre in italiano magari c'è un solo aggettivo, nel siciliano abbiamo tanti specifici aggettivi che ci danno proprio l'esatta fotografia di quello che vogliamo vedere, di quello, c'è un sentimento anche nelle parole, ecco, voglio dire questo, ma questo, ripeto, può darsi che sia così anche per gli altri, ma intanto è certo che per la Sicilia è così, quindi è un patrimonio da recuperare. Io passo la parola però agli ospiti illustri.
No, mi rifaccio a quanto detto da, anche per noi, e la lingua è un aspetto importante, però in questo momento qua noi stiamo spingendo tantissimo sul discorso della riscoperta della nostra storia, perché infatti noi comunichiamo in italiano, nel senso i documenti nostri sono tutti in italiano, onde evitare di fare, perché vi è anche un problema di lettura, di capire, no? Quello che per noi adesso è importantissimo è il fatto che i nostri eventi conoscono la propria storia e prendano coscienza della propria identità. Perché, come dicevo fin dall'inizio, la nostra storia è stata letteralmente cancellata. Dunque, anche la lingua appartiene a questo aspetto identitario, però diciamo, in questa fase qua stiamo spingendo molto sul discorso della storia, perché è la formazione di un popolo. Cioè, un popolo senza storia è come una persona senza spina dorsale. Cioè, tu non stai in piedi, lo puoi manipolare come vuoi. Puoi raccontargli quello che vuoi. Il discorso poi dopo per quanto riguarda l'assemblea, è chiaro che noi auspichiamo l'allargamento dell'assemblea, perché è fondamentale, cioè come si diceva prima, questo è l'inizio di un reale cambiamento, cioè noi siamo l'alternativa del futuro, non è il fatto che nasca un altro partito o che un altro governo, cioè si sostituisca questo attuale o quell'altro vada sul posto di quest'altro. L'alternativa è questa di oggi, che naturalmente deve essere allargata, deve essere capita, ma il futuro è questo. Cioè, tutti noi oggi siamo qua per dare un segnale chiaro. È chiaro che nei prossimi mesi, proprio per il fatto che quest'anno c'è il 150° anniversario della presente unità, noi faremo altre iniziative ancora, se nel frattempo si aggregherà a noi altri, sempre con lo stesso spirito che abbiamo noi fondatori, chiaro che tutti sono ben accetti, perché ripeto, il futuro è questo, la riscoperta delle nostre patrie, i valori che abbiamo. Ci diceva prima per quanto riguarda l'assistenza dei più poveri, no? È la stessa cosa che succedeva a noi. Da noi non c'erano poveri, cioè disperati, eccetera. I disperati sono venuti dopo, gente che moriva di pellagra, di disperazione, di delirio. Tutti erano, chi non aveva un lavoro veniva messo in condizione di poter vivere dignitosamente. Chi non voleva lavorare era obbligato a lavorare. Perché non vi era il carcere, ma vi erano chi voleva fare il vagabondo o perdere tempo, eccetera, vi era un sistema tale che veniva preso e costretto a lavorare, veniva pagato poco ma veniva messo a lavorare, perché il vagabondaggio o altre cose che potevano danneggiare, diciamo, la quiete pubblica non era accettata. Vi era un sistema tale che ti permetteva, faceva sì che tutti potessero stare tranquilli, in pace, no? Allora vediamo che con l'entrata dell'Italia queste forme di assistenza vengono liquidate anche da noi. Per esempio il fatto che potessero, no, che la gente comune potesse andare a fare legna nei boschi di proprietà del governo, no? E potesse anche vendere questa legna. Era un aspetto importantissimo, perché voleva dire scaldarsi, poter cucinare, poter vivere. Come adesso che un povero, il governo gli permettesse di andare a fare il pieno di benzina e andare al supermercato a fare la spesa per la settimana, la stessa identica proporzione, cosa che oggi non avviene, per esempio, visto che siamo così avanzati, no? Le ingiustizie plateali che ci sono oggi all'epoca non c'erano, perché forse adesso le abbiamo eliminate le ingiustizie, non mi risulta, anzi aumentano sempre di più, anche se sono mascherate, ma aumentano sempre di più, no? Ecco, allora vedete, allora, sono loro che stanno scorfottando il baratro del passato, mentre noi, grazie alla nostra scoperta, alla nostra storia, abbiamo tutte le possibilità per riprenderci quel ruolo civile che le nostre antiche patrie hanno avuto per secoli e secoli e secoli. E in un certo in maniera subalterna, come adesso questo paese qua. Questo paese qua è sempre stato un paese di sovranità limitata, prima con gli inglesi, dopo perché siamo finiti sotto gli americani, se no potevamo benissimo finire sotto i russi, o addirittura sotto i tedeschi, perché per esempio metà Veneto è stato svenduto dalla Repubblica Sociale al Terzo Reich, no? Dunque, quando è mai stato libero questo paese qua? Poi visto che si riempie una bocca, che prima eravamo assoggettati allo straniero, tutte queste stupidaggini. In realtà l'unico paese, l'unica è proprio qua. Prima grazie ai francesi, inglesi, successivamente, perché siamo finiti in Europa occidentale sotto gli americani, per 50 anni siamo stati di fatto colonia americana. O comunque un paese a sovranità limitata, in ogni caso. No? Ecco che allora il futuro è questo. Noi, ripeto, questo è il secondo incontro che facciamo, ne avevamo fatto già in passato altri, però non avevano avuto successo perché non vi era quello spirito nazionale, quello spirito di voler veramente cambiare le cose, perché noi è chiaro che non ci interessa niente le elezioni o altre queste robe qua, noi non ci passa neanche per la testa. Noi vogliamo riscoprire, vogliamo che i nostri antichi stati, che ripeto hanno fatto la storia, tornino ad avere quel ruolo che gli deve, che gli compete. Questo è il futuro. Grazie.
Giusto per completare la domanda per quel che riguarda la lingua, la divulgazione della lingua veneta, come ha detto Luigi, preferiamo portare avanti un discorso storico. Però nonostante tutto abbiamo iniziato un progetto, c'è anche sul nostro sito, di codifica della grammatica veneta. Perché ci rendiamo conto che la lingua veneta, ma penso anche tutte le altre lingue, siciliana, lucana, eccetera, sia composta da tanti dialetti. E alcuni nostri, chiamiamoli amici venetisti, scrivono in una lingua che non è la lingua veneta, in una lingua loro che parlano, loro nella loro città. Ed è difficile capirsi perché noi a 10 km di distanza ci sono già differenze di vocaboli, di grammatica, eccetera. Abbiamo iniziato un progetto di codifica della grammatica, però riteniamo che sia molto più importante portare avanti il fattore storico. Una volta raggiunta l'indipendenza chiaramente dovremo fare tutto per far imparare, per far conoscere la nostra lingua. E per quel che riguarda gli altri contatti con movimenti europei, noi chiaramente cerchiamo di avere contatti con tutti, non escludiamo nessuno. Abbiamo soprattutto, per noi è molto più facile avere contatti con governi veri e propri più che con movimenti. Il motivo francamente non lo so, però abbiamo avuto parecchie risposte da altri governi europei e anche non, tra i quali anche qualcuno di abbastanza influente. però chiaramente loro hanno rapporti con lo Stato italiano, quindi difficilmente, però comunque continuiamo la corrispondenza, noi mandiamo i nostri documenti comunicati sulle varie tematiche anche internazionali, loro ci rispondono, apprezzano la nostra causa, però ripeto chiaramente finché hanno interessi nello Stato italiano, con gli altri movimenti cerchiamo sempre di avere rapporti, però forse il fatto che noi non siamo un partito e quindi legalizzato, riconosciuto dall'Italia, magari qualche movimento fa un po' fatica a avere rapporti con noi, però comunque sia noi continuiamo lo stesso. E in questi anni comunque abbiamo avuto parecchi riconoscimenti non ufficiali, chiaramente ufficiosi, di questo ne siamo contenti e continueremo ancora su questa via.
Per la lingua napoletana naturalmente non ci sono problemi, tra canzoni, teatro eccetera, è sempre viva.
Ringrazio il dottor Scianò perché mi permette di fare un piccolo intervento, un piccolo aggiornamento di cronaca. Però mi voglio ricollegare a questo discorso, è arrivato l'avvocato La Rosa, parleremo fra qualche momento di questa storia della Venere di Morcantina che fra pochi mesi rientrerà dall'America, ci ha messo 20 anni per tornare qui. Volevo ricollegarmi al discorso che facciamo qui dell'Assemblea Permanente degli Stati per dire anche che non solo gli Stati sono finiti, ma sono finiti anche i grandi statisti, perché ne citiamo solo due. Ruggero VII, come tutti voi sapete, rifiutò di prendere incarichi da parte dei piemontesi e preferì l'esilio a Malta, mentre un altro che si chiamava Filippo Cordova, anch'egli rivoluzionario, facente parte del governo rivoluzionario del 48, accettò niente di meno che di gestire il banco piemontese e da gran maestro quale lui era venne trasferito a Torino per gestire l'economia del nuovo regno. Questo signor Filippo Cordova all'inizio cominciò a collaborare da buon massone, poi quando si accorse che effettivamente qualcosa non funzionava cercò di cambiare l'organizzazione dell'economia piemontese e in quel momento lo avvelenarono, l'hanno fatto fuori. Quindi che cosa volevo dire? Che i grandi uomini politici devono essere incorruttibili, è impossibile che un grande statista possa mettersi al servizio del nemico per aiutare il proprio popolo. Torniamo a questo discorso della Venere di Morgantina. La Venere di Morgantina è una statua fugata in Sicilia più di vent'anni fa e rappresenta un simbolo importante perché questa statua rappresenta il primo caso di restituzione di un bene culturale grazie a tutta la struttura organizzativa di recupero della Repubblica Italiana. Grazie, è una parola eufemistica perché ci hanno messo vent'anni per farci restituire questa statua, mentre si poteva ottenere molto prima. È diventato un simbolo perché questa statua metterà in moto un meccanismo virtuoso che potrà fare restituire tutte le opere archeologiche trafugate in tutto il mondo, perché questa statua rappresenta il principio delle restituzioni legali di tutte le opere trafugate nel mondo, cioè si potrebbero restituire, potrebbero chiedere anche la Grecia di aver restituito quello che è stato rubato. Questo risultato lo ha ottenuto un piccolo popolo, che è il popolo di Aidone, un paese nel cuore della Sicilia, accanto a Enna, che nel 2005 ha occupato il municipio. Non si è mai visto un paese di 5.000 persone che occupano un municipio per avere indietro una statua, un bene culturale. Allora questa storia che cosa ci fa capire? Che alla fine gli uomini, i grandi uomini politici, ci sono quelli onesti e ci sono quelli corruttibili, però e in questo caso Filippo Cordova era di Aidone. La piazza principale di Aidone è dedicata a Filippo Cordova, guarda caso, il grande maestro che lavorava per i piemontesi era di questo paesino. I paesani di questo paese hanno capito questa cosa, sono scesi in piazza, hanno chiesto la restituzione dei beni culturali e oggi, grazie a questo piccolo popolo, tutto il mondo potrà chiedere la restituzione dei propri beni. E allora la conclusione qual è? Che gli uomini ci sono, i grandi uomini politici, però purtroppo sono corruttibili. Gli uomini si possono corrompere, tutti gli uomini hanno un prezzo, i popoli no, i popoli sono incorruttibili, i popoli li puoi prendere in giro, ma non li puoi corrompere.
Dobbiamo avviarci a conclusione, io vorrei dire, perché lui è modesto, l'unico campo in cui è modesto, Rino Raeli è questo, Rino Raeli è questo, cioè lui ha fatto un'opera di recupero di beni culturali che tanti provveditorati non hanno fatto. Ecco, è una cosa della quale ha un brutto carattere, brutto lui stesso, eccetera. Però come siciliani gli dobbiamo essere grati, veramente grati, sinceramente grati, perché quello che ha fatto lui non l'ha fatto nessuno, veramente. I nostri ospiti sono richiesti dalla stampa perché vogliono essere intervistati, eccetera. Io vi ringrazio tutti quelli che siete venuti, noi dobbiamo lasciare i locali, vi ringraziamo. Poi questo discorso continuerà.
Non è che rimane qua.